Ben ritrovati insieme a noi dottor Stefano Toscani, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Interazienda, il dipartimento che comprende tutte le unità operative del pronto soccorso, medicina d'urgenza, punti di primo intervento e sistema 118 dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Ben ritrovato. Dottor Toscani, come siete riusciti a gestire il grande impatto che ha avuto il coronavirus sulla struttura ospedaliera modenese?
Sì, diciamo che per quel che riguarda l'impatto sulla provincia di Modena è stato molto importante e rilevante già a partire dai primi giorni di marzo. Quindi è stato diciamo una curva di crescita esponenziale che ha impattato su tutte le organizzazioni ospedaliere della provincia di Modena, sia degli ospedali, chiamiamoli della provincia, gli ospedali centrali e Policlinica Valgiovara. Ed è stato estremamente importante e progressivo, come dicevo, perché si è sviluppato nel tempo fino ad arrivare a un culmine di oltre 500 ricoveri che abbiamo raggiunto intorno al 21-22 marzo, di cui una buona parte erano pazienti in trattamento in terapia intensiva. Diciamo che gli ospedali si sono dovuti riorganizzare e stravolgere quelle che erano state le loro funzioni, sono stati attivati molti letti di terapia intensiva e semi-intensiva, tutti gli ospedali si sono riorganizzati, inizialmente si è partiti da malattie infettive e le terapie intensive del policlinico, ma poi tutti gli ospedali si sono orientati al trattamento di questa gravissima patologia.
Una delle difficoltà maggiori è stata l'assistenza domiciliare di chi presentava sintomi che potessero far pensare al contagio. Quali sono state le criticità, considerando che veniva consigliato di non recarsi al pronto soccorso?
Diciamo che tra le peculiarità di questa emergenza è stata proprio la contagiosità di questa malattia. La contagiosità è un virus che era noi sconosciuto e quindi nella popolazione non c'erano anticorpi, quindi l'estrema contagiosità di questa malattia, unita anche alla sua virulenza, ha fatto sì che ci fossero degli atteggiamenti anche di prevenzione sulla contaminazione. Ovviamente di tutto questo si è tenuto conto anche nella gestione della medicina territoriale. Quindi quello che si faceva nelle prime fasi era certamente un'intervista telefonica da parte del medico di medicina generale che, in base a tutta una scaletta di domande che venivano fatte ai propri pazienti e conoscendo i propri pazienti, riuscivano a identificare dei fattori di rischio che facessero sì che questi pazienti poi dovessero chiamare il 118 in caso di determinate situazioni di gravità. Il difficile era intercettare il caso grave, perché questa malattia aveva come peculiarità e ha come peculiarità quello di lasciare un'estrema tollerabilità all'ipossia, per cui arrivavano i pazienti in stato di gravità veramente elevata pur mantenendo uno stato di lucidità di coscienza. Questo è stato difficile, quindi cercare di intercettare sempre più precocemente questi pazienti e poi li avviare alle cure più appropriate, che erano quelle della semi-intensiva e dell'intensiva.
Ci sono state occasioni di contatto con le aziende del distretto biomedicale mirandolese?
Assolutamente sì, anche noi tra i primi abbiamo sempre sostenuto che il trattamento precoce di questa insufficienza respiratoria era supportare le funzioni vitali delle persone, e tra queste era appunto l'attività respiratoria e l'ossigenazione del sangue. Il distretto biomedicale di Mirandola, che è uno dei poli più importanti al mondo, è anche una serie di produzione di device, come li chiamiamo noi, cioè di strumenti che sono in grado di garantire una ossigenazione sufficiente proprio in queste situazioni di grave insufficienza respiratoria. Quindi i contatti sono stati fondamentali perché, come sapete, l'epidemia era già esplosa ampiamente in tutta la Lombardia e c'era una difficoltà estrema nel rifornirsi di appunto queste strumentazioni per poter garantire una ossigenazione salvavita. Grazie appunto ai produttori locali abbiamo potuto disporre di forniture adeguate che ci hanno consentito di gestire fin dai primi momenti le gravi insufficienze respiratorie e io credo anche di ridurre l'impatto nelle nostre terapie intensive, perché quello che si è verificato in Lombardia noi non l'abbiamo vissuto così drammaticamente, perché intanto c'è stato un po' di tempo per riorganizzarsi, ma anche perché abbiamo potuto intervenire precocemente anche con tutte le aree semi-intensive. Anche se è stato drammatico e ci sono stati purtroppo numerosi morti, diciamo che si è riuscito man mano e progressivamente a contenere la gravità di questa malattia e quindi di trattarla anche negli ospedali periferici, non solo nelle terapie centrali degli ospedali più grossi.
Tecnoline di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena ha donato al servizio di emergenza territoriale 118 una camera di biocontenimento, un'attrezzatura che viene utilizzata sull'ambulanza del pronto soccorso, una barella con questa camera chiusa che ospita paziente Covid ed è un presidio importante per aumentare il livello di sicurezza del paziente con infezione sospetta o confermata da coronavirus e anche degli operatori sanitari del 118 che effettuano l'intervento e il relativo trasporto. Quale vantaggio di una camera specifica e speciale come questa?
Tutte le tecnologie di biocontenimento sono sempre più attuali ed utili. Già io conoscevo questa tecnologia perché avevo avuto modo di visitarla quando c'è stato il periodo Ebola, ma credo che ahimè ormai viviamo in un tempo in cui frequentemente ci dovremo confrontare con queste epidemie, se non addirittura una pandemia come in questo caso. Per cui l'isolamento della persona che va a protezione dell'individuo ma anche della collettività è estremamente importante. Il sistema è abbastanza semplice da realizzarsi perché sono dei materiali plastici che messi intorno al paziente determinano esattamente un biocontenimento. Il paziente può essere comunque trattato e visitato tramite degli oblò, può avere una terapia, addirittura può anche essere sottoposto a manovre avanzate tipo l'intubazione. Il vantaggio qual è? Che non vi è la disseminazione nell'ambiente, soprattutto in malattie ad impatto respiratorio è estremamente importante perché è anche una sicurezza per gli operatori che devono intervenire. Come voi sapete, questa malattia ha avuto un'alta contagiosità anche tra gli operatori sanitari.
Infatti.
Ora, dare la garanzia di sicurezza all'operatore significa migliorare l'efficacia e la sicurezza delle cure anche sul paziente, per cui è stato determinante e sono determinanti queste soluzioni.
L'innovazione delle aziende del distretto biomedico mirandolese ancora una volta si è dimostrato altamente qualificato. Nelle fasi di messa a punto di questo presidio capita di scambiarsi informazioni utili?
Certo, l'utilizzatore del device è anche il miglior suggeritore per la ditta produttrice. Questo vale sia per la ditta che ha creato le camere di biocontenimento, sia per quelle che hanno creato ad esempio quei device di cui parlavo prima, dove si trovano delle soluzioni tecnologiche che sono a vantaggio del paziente e ottimizzano ovviamente le risorse e anche l'erogazione dell'ossigeno, perché ovviamente deve essere tutto ottimizzato in caso di pandemia perché i numeri sono veramente alti ed elevati e quindi tutto deve essere regolamentato, procedurato ed è proprio una squadra molto complessa che si mette in gioco. Quindi l'utilizzatore è molto utile nello sviluppo del prodotto.
Dal punto di vista umano, il vostro lavoro quotidiano è stato fondamentale, ma anche pieno di preoccupazioni legate al facile contagio, come abbiamo detto, anche alla stanchezza determinata dallo stress, dai ritmi frenetici. Che vi è mancato dal punto di vista personale nel periodo emergenza e quanto questa esperienza vi ha arricchito?
Allora, sicuramente è stato un dramma vedere le persone soffrire e anche morire, perché è veramente una malattia micidiale, ecco, quindi questo ci siamo confrontati con una dimensione che quella della pandemia che a noi non era noto. Come si sa bene, abbiamo affrontato tante emergenze, ma questa è un'emergenza dove la cosa che forse più angosciava l'operatore sanitario, al di là della paura del contagio, che però con la professionalità e la formazione riesce a superare, perché fai dei corsi di formazione proprio per la protezione individuale e della sicurezza, come dicevo, dell'agire e delle cure, è la solitudine, perché il distanziamento delle persone lo dovevamo avere anche tra gli operatori, no? Tutte le nostre angosce che in genere si mettono in comune, che si condivide perché così fa l'essere umano, direi che la dimensione più difficile è stata quella dell'operatore sanitario in solitudine, perché è distanziato dai propri colleghi, distanziato anche dalla propria famiglia, perché certo, c'era la preoccupazione di trasmettere poi la malattia anche ai propri congiunti, ai propri cari. Quindi diciamo che è stata una dura prova psicologica un po' per tutto il contesto e la sofferenza che abbiamo visto, e perché non abbiamo potuto condividere appieno tutti i nostri timori e le nostre preoccupazioni, che la cosa che in genere fa l'uomo è proprio quello di condividere le preoccupazioni per poterle superare. Questo è stato più difficile delle altre volte.
Il coronavirus ha cambiato le nostre abitudini ed ha contagiato tanti operatori della sanità, medici ed infermieri. Alla luce di questa emergenza, c'è ora un quadro chiaro dei protocolli di protezione e come far fronte in futuro a pandemie o emergenze di questa portata?
Beh, ha messo in evidenza che l'addestramento deve essere continuo, e non a caso si sono contaminati di più, tra virgolette, quelli che ricevono tradizionalmente meno addestramento. Ci sono delle aree che per diciamo loro attività quotidiana sono predisposte alla protezione. Sto pensando al dipartimento d'emergenza, se non a quello delle sale operatorie, delle attività chirurgiche. Ci sono reparti dove la cultura della formazione, della preparazione e soprattutto l'esercitazione certamente deve essere sviluppato maggiormente, perché i danni maggiori li abbiamo avuto proprio in quelle aree lì. Quindi certamente la formazione fa la differenza. Abbiamo avuto un problema di carenza di device nelle prime fasi, ma questa riguarda più le decisioni strategiche che possiamo avere nella nostra organizzazione, chiamiamola in senso ampio, di protezione civile o decisioni strategiche dello Stato, cioè essere in grado di mettere in produzione dei dispositivi di protezione individuale convertendo le strategie industriali. Ecco, questo è sicuramente stato un elemento su cui faremo ragionamento, così come credo che si debba fare un ragionamento su quelle che sono le organizzazioni di certe strutture, di spazi ospedalieri e anche delle strutture protette dove sono concentrati degli anziani fragili. Quindi in tutto questo ci sarà da fare un ragionamento, così come ci sarà da fare un ragionamento su come ottimizzare in queste situazioni l'attività importantissima del medico di medicina generale, che una volta che si è organizzata e sulla quale abbiamo fatto sinergia, secondo me abbiamo migliorato notevolmente la cura su questi pazienti.
Ringraziamo il dottor Toscani, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza Interazienda, il dipartimento che comprende tutte le unità operative di pronto soccorso, medicina d'urgenza, punti di primo intervento e sistema 118 dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliero universitaria di Modena. Grazie ancora.